Ave Maria, cari radioascoltatori di Radio Buon Consiglio, bentornati sulle frequenze della nostra cara radio. Oggi dedichiamo qualche riflessione insieme, considerando anche i tempi che noi viviamo e anche le difficoltà del tempo presente, le notizie che ci vengono ogni giorno comunicate e anche proprio le difficoltà quotidiane di comprensione, di dialogo, ecco, nella famiglia, dedichiamo questo nostro approfondimento alla temperanza. Che cos'è la temperanza e perché dovremmo chiedere la temperanza come dono? Perché anch'esso è, diciamo, un dono, non è solo una questione di carattere o di modalità di vita. È bene ricordare che la temperanza si trova al quarto posto, tra le virtù cardinali. È l'ultima non per ordine di importanza, ma perché va a toccare una dimensione proprio intima dell'essere umano, a differenza delle altre virtù che riguardano il bene comune. Ma proprio per questo diventa indispensabile per la vita di ciascuno di noi, perché la prudenza guarda alla realtà concreta di tutti gli esseri, la giustizia regola i rapporti con gli altri, con la fortezza l'uomo sacrifica i suoi beni e la sua vita, e poi c'è la temperanza che è ordinata all'uomo stesso. Che significa essere temperanti? Essere temperanti significa prendere di mira il proprio io, la propria persona, la propria condizione e dirigere i nostri sguardi e la nostra volontà. Essere temperanti significa essere ordinati, è una virtù da sempre molto apprezzata perché la temperanza significava e significa tuttora la capacità di governare se stessi, di padroneggiare la propria sensibilità e i propri pensieri. Diciamo che è il punto di arrivo di un grosso lavoro che molto spesso dobbiamo fare nella nostra quotidianità, perché sappiamo che soprattutto nella famiglia difficilmente si è temperanti, anzi spesso si dà spazio all'ira, alle passioni non regolate e anche alla poca comprensione, scarsa sensibilità dei problemi e comprensione dei problemi altrui. Abbiamo tutti a mente cosa significhi essere empatici. Empatici significa essere temperanti con il nostro io, metterlo un attimo da parte e pensare anche agli altri. Allora, nella antica Grecia la temperanza era, come dire, un sinonimo di sensibilità, cioè tutto ciò che aveva a che fare con la cura del corpo, significava essere temperanti, avere il dominio di sé. E avere il dominio di sé ci aiuta anche a padroneggiare le nostre passioni, i nostri comportamenti a volte irrazionali e anche l'aggressività. Molto spesso noi ci troviamo di fronte a persone irascibili. Irascibili sono quelle persone che hanno nel loro carattere l'aggressività, la poca pazienza, l'incapacità di temperare la rabbia. Ed è indispensabile invece non essere così, cioè essere temperanti per le azioni, ragionare sempre in modo lucido e mai offuscato dalle passioni. Pensate, questo era il pensiero di Platone nei suoi scritti. E questa virtù poi nella filosofia va avanti perché con Socrate, pensate, diventa una virtù centrale. Avere la temperanza significava rendere la persona degna di fiducia e capace di assumere anche delle responsabilità. L'incontinente, invece, essendo una persona senza freni, è una persona ed era definita come inaffidabile, pericolosa, incapace di portare a termine un incarico. Alla temperanza, pensate, era stato proprio dedicato un dialogo tra Gorgia, Socrate, e una persona libertina, perché secondo quello che diceva appunto il sofista, l'uomo esprime la sua capacità imponendosi sui debiti, sui deboli e dando libero corso ai sensi. Questo è l'intemperante ed era una persona già da allora dimostrata incapace di governare. Temperare il desiderio era una delle virtù più importanti, perché l'intemperante veniva considerato come una persona debole, incapace di controllare, ma soprattutto un uomo infelice, perché non raggiunge mai quel piacere, quella capacità di dominio, quella capacità di comando che cerca disperatamente. È come una sorta di botte forata impossibile da riempire. Il piacere non sempre poi è un ideale buono, perché i sensi richiedono sempre una disciplina che ci deve rendere liberi dalla schiavitù delle passioni. Anche Aristotele parlava della virtù della temperanza, diceva che l'uomo temperante era l'uomo continente, solo lui era capace di formulare giudizi per portare a delle scelte. E solo l'uomo saggio conosce il piacere autentico, frutto di un'armonia interiore tra ragione e desiderio. Ma arriviamo alla Bibbia, perché nella Bibbia non leggiamo quasi mai la parola essere temperanti, la temperanza. Si trova nel libro del Siracide. L'essere temperante è potere di mettere un freno alle dissolutezze, soprattutto quelle sessuali. Ma la temperanza non è, è qualcosa che possiamo arrivare ad avere, però prima di tutto nel libro della Sapienza si legge che è un dono di Dio. Nel Nuovo Testamento la temperanza è assente nei Vangeli, compare solo in San Paolo con un significato, diciamo, sportivo. Come l'atleta, se vuole vincere una gara, deve comportarsi da asceta, cioè compiere delle rinunce per concentrarsi sull'impresa, così deve fare anche il discepolo per conseguire un premio. L'astinenza viene presentata anche come un ideale di vita e appunto la temperanza compare nell'elenco delle virtù, contrapposta all'essere sfrenati nei confronti delle cose materiali, cioè del cibo, delle bevande, della sessualità, oggi diremmo delle droghe, del gioco, della dipendenza dai social network. E la temperanza ha anche significato di pazienza, l'essere temperante è anche paziente e padrone nei confronti di sé ed è una virtù indispensabile per essere capifamiglia, per essere pastori, per essere alla guida di comunità. Nel complesso certamente colpisce la scarsa presenza nel Nuovo Testamento della temperanza, ma la prospettiva è differente. La temperanza è un elemento centrale, il comportamento etico è il comportamento dell'uomo di Dio. Ecco, oggi che cosa significa per noi essere temperanti? Significa essere moderati, dare il giusto spazio alle persone e, come dire, ci fa capire che a volte, quando noi diciamo, per esempio, temperare una matita, perché possa essere incisiva per far scrivere bene, temperare un metallo perché abbia la giusta consistenza, la moderazione della temperanza è una condizione per essere efficaci, per essere equilibrati e capaci di agire per il bene. Questo sia nel campo, diciamo, del lavoro, ma nel campo soprattutto della famiglia. Le tragedie che, diciamo, alle quali noi assistiamo, a volte basiti perché non ci rendiamo conto di come possa un papà, una mamma uccidere un figlio, uccidere un'intera famiglia, vicini che vengono sterminati senza una motivazione precisa, così come non ci rendiamo conto, avrete sicuramente sentito parlare di quella giovane che ha seppellito nel proprio giardino due feti umani, i propri figli. Come si può essere così accecati, diciamo, dalla rabbia, dalle paure, purtroppo dalla presenza del diavolo, perché in tutte queste cose dobbiamo riconoscere la presenza del maligno. E proprio in questi giorni in cui la Chiesa ricorda i tre arcangeli, tra un po' ricorderemo anche il nostro angelo custode, ecco. L'aiuto alla temperanza viene anche dall'invocazione e dalla preghiera, soprattutto, come sapete, a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo viene invocato per essere difesi nella battaglia quotidiana che ciascuno di noi affronta nella vita quotidiana. Quando noi invochiamo la potenza di San Michele, diciamo, difendici nella battaglia, difendici contro le insidie del maligno, contro le insidie. L'insidia è qualcosa di nascosto, di subdolo. Il demonio non si manifesta sempre in modo eclatante, anzi forse quasi mai, ma si manifesta nelle passioni, si manifesta nel vivere lontani da Dio, nel farci vedere che la vita è tutto lusso, è tutto divertimento, è tutto passioni. Se noi non abbiamo quella firma, se noi non siamo i primi, se non guadagniamo più degli altri, se non ci permettiamo il macchinone, se non abbiamo la droga a nostra disposizione, il gioco e tutti i vizi, tutte le passioni, cosa che non ha la persona temperante, purtroppo accadono questi disastri e queste tragedie. San Tommaso ci dice che cos'è la temperanza. Per San Tommaso la temperanza aiutava a regolare le passioni legate alla sensibilità, al tatto, ordinando al bene proprio dell'uomo. E in fondo essere temperanti significa avere la capacità di amare. L'amore ordinato, quello nella famiglia, quello con il proprio coniuge, che una volta che è sposato è e deve rimanere sempre lo stesso, perché un sacramento è per sempre. Non sono vecchi ideali, principi ormai superati, abbandonati, è l'insegnamento della Chiesa. E se noi viviamo nell'insegnamento della Chiesa, saremo temperanti e felici. Certo, saremo sconvolti. Ricordate che la casa fondata sulla roccia può essere anche attaccata dal vento, dalle cose che possono metterla a rischio, ma se è fondata sulla roccia, resta salda e resta stabile. Tra le passioni oggetto di temperanza, sono in particolar modo quelle della nostra sensibilità, quelle quotidiane. Il mangiare. Il mangiare significa avere la necessità e quindi ricorrere al cibo per il sostentamento quotidiano. Ma il mangiare non deve essere il primo pensiero, non bisogna vivere per il cibo. Pensate anche ai social network, sono pieni di persone che propinano video, ricette, è come se fosse davvero il nostro primo pensiero, quello di comprare da mangiare senza pensare alla quantità delle cose che noi buttiamo a fronte di tante persone che hanno bisogno invece di tutto. Bere, il ricorrere alle sostanze alcoliche senza un motivo preciso e anche abusare nell'alcol. Vestire, dobbiamo essere impeccabili con tutte le firme, gli ultimi modelli, le ultime cose. La cura di sé, centri di bellezza, continui trattamenti per la bocca, il naso, gli occhi, le rughe, il denaro, il denaro. E poi ovviamente il rapporto tra l'uomo e la donna. Ecco, se riuscissimo a pregare per la temperanza, capiremmo anche che l'equilibrio in tutto quello che vi ho appena detto è indispensabile per l'intelligenza, perché essere temperanti aiuta e aguzza l'intelligenza, ci fa trovare anche le soluzioni perché diventiamo pieni di spirito. Ci fermiamo un istante per una pausa musicale e ci ritroviamo tra qualche minuto sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentornati alle frequenze della nostra cara radio. Oggi siamo insieme a voi, cari radioascoltatori, abbiamo parlato diciamo, e dedicato le nostre riflessioni alla virtù della temperanza. Ecco, è molto bello che ci soffermiamo su questo dono, appunto, quello della temperanza. San Tommaso, dicevo prima della pausa musicale, nel suo trattato riprende molti aspetti della temperanza. L'amore di sé, in realtà, è inteso come donazione e partecipazione dell'amore di Dio, perché deve essere appunto equilibrato. E questo equilibrio si insegna ovviamente dal momento in cui si è piccoli e si è appunto più semplici. San Tommaso, ci dice proprio questo, cioè la temperanza diventa una virtù dell'anima. Ed è bellissimo appunto che noi possiamo vivere in modo temperante, ma la temperanza o la non temperanza nei rapporti, in particolar modo quelli, diciamo, della quotidianità, ecco, quelli della vita quotidiana, ci fanno anche intendere che essere temperanti è una virtù dell'anima, anche se purtroppo in ognuno di noi c'è la corruzione. Come si evince spesso da tante cose che noi vediamo e leggiamo, uno degli aspetti nei quali si manifesta l'intemperanza è proprio nell'aspetto, diciamo, sessuale, se vogliamo dirlo così, cioè nei rapporti tra un uomo e una donna. La lussuria, no? La lussuria a volte anche nel matrimonio, ma dobbiamo pensare che la lussuria è un disturbo della mente, cioè una ricerca malata del piacere, l'immaginazione che chiaramente diventa infinita, la ricerca viziosa dei piaceri. Ecco, questo è un male purtroppo, perché crea disequilibrio anche nei buoni rapporti, cioè quelli appunto della vita matrimoniale. E la lussuria è uno dei vizi, diciamo, più grandi che degrada l'uomo, che lo imbruttisce, perché lo spoglia a volte della sua dignità, perché infetta la facoltà più alta, cioè l'intelligenza. Quando io non ho più i miei freni inibitori, che sono invece indispensabili per la riflessione, per la valutazione, per la decisione, la persona diventa schiava di se stesso e dei capricci. Nei piaceri, appunto, che sono oggetto di intemperanza, viene oscurata la bellezza, lo splendore. Così questi piaceri si dicono sommamente da schiavi, cioè rendono schiavi e rendono brutta anche l'anima. Ecco, come si fa però a vivere nella temperanza? Certo, bisogna stare lontani dai vizi che degradano l'anima e la portano ad ulteriori vizi. A volte, diciamo, bisogna imparare a coltivare la temperanza da piccoli, quindi sono anche i genitori che devono insegnare a star lontano dall'ira, dalla superbia, dalla gola, dall'ubriachezza, dalla violenza sessuale. La castità è la capacità di vivere relazioni all'insegna del rispetto, del dono di sé, non del possesso, e Castità e temperanza vanno insieme, no? Non è un caso, per esempio, che la crisi del celibato e la crisi del matrimonio sono nate insieme perché hanno alla loro radice questa carenza. Pregare per essere continenti e pregare per essere temperanti. Quando l'anima si innalza e si fissa nelle cose spirituali, allora la concupiscenza si spezza e un po' per volta si smorza e si estingue. Se invece assecondassimo solo i nostri sensi, sarebbe solo una repressione temporanea, ma non è annientata. Invece si indebolisce appunto con la coltivazione quotidiana. Tra gli aiuti per coltivare la temperanza, pensate che San Tommaso ci dice che dobbiamo contemplare, per esempio, il creato e nello stesso tempo renderci conto dei doni che ci ha dato il Signore, perché quando il cuore è pieno di Dio, la volontà si rafforza e le tentazioni si perdono. Pensate che anche l'Evangelista Matteo conclude il brano delle tentazioni di Gesù con questa annotazione: il diavolo lo lasciò. Un'espressione che ritorna in questo Vangelo solo un'altra volta a proposito del battesimo di Gesù. Il Battista, infatti, non vuole battezzare Gesù, pone delle obiezioni, ma di fronte alla sua risolutezza lo lascia fare. Allora Giovanni acconsentì. Ecco, due situazioni di resistenza alla missione ricevuta che giungono da prospettive antitetiche, ma entrambe trovano una volontà risoluta. È molto, diciamo, lontano, sono molti lontani i discorsi sulla temperanza, perché nella modernità della temperanza non si parla più, perché dobbiamo pensare solo di essere felici e quindi la castigazione, l'essere moderati diventa esattamente, anzi, un disvalore. Ecco perché c'è l'inarrestabile crisi della morale in questo momento, in questo mondo. Ormai tutto è consentito, tutto è possibile. E a fronte di questo tutto è consentito, la vita diventa triste e spenta e l'immoralità diventa espressione di felicità. Ricordate il cantautore italiano che diceva: voglio una vita spericolata, voglio una vita esagerata. Vivere spericolatamente significa vivere pericolosamente. Ecco, gli uomini di oggi sono abitualmente iperstimolati, pubblicità, consumo, e spesso si trovano delusi, se non addirittura frustrati. Per Aristotele e San Tommaso, la vita senza Dio è piena di passioni, è una vita infelice. Se esiste l'amore, invece, esiste Dio. E, i segni della crisi, no, sono tanti, però nello stesso tempo noi possiamo dedicarci ad essere degli eletti. E pensare davvero che ogni amore è religioso perché reca in sé l'importanza dell'amore e dell'unione con Dio. L'amore esiste ed esiste Dio, ed essere temperanti significa essere davvero frugali, semplici, ricordare il correre veloce del tempo, essere misurati, essere misurati. E in un mondo di eccessi continui, la temperanza è la misura dell'equilibrio. Essere temperanti significa non essere più grigi, portare gioia perché gustiamo meglio i beni della vita. Non seguiamo gli istinti, non assecondiamo le passioni perché le passioni malvagie rovinano l'uomo e lo fanno anche oggetto di scherno. Cerchiamo di essere autodominanti, di essere la giusta misura, rimproverare anche a volte noi stessi con comprensione, certamente ed equilibrio, ma se saremo temperanti saremo anche felici. È una virtù morale. Chiediamo a Dio che ci dia la temperanza. Se è nelle virtù cardinali, significa che è importante perché essere equilibrati ed essere saggi ci aiuterà a godere sempre di più della vita eterna. E in questo ovviamente dobbiamo chiedere aiuto alla nostra mamma celeste, perché soltanto la nostra mamma celeste colei che ci può dare aiuto nella temperanza, invocare il nostro angelo custode, chiedere sempre il suo aiuto e la sua vicinanza. Vedrete dei miracoli quotidiani perché io sono certa che la virtù che si richiede sia. Quanti di noi chiedono nelle preghiere, Signore, fammi essere temperante? Penso che nessuno di noi lo chieda, no? Invece è una delle preghiere che dovremmo fare all'inizio della nostra giornata. Come chiediamo di essere sereni, di mantenere la pace, di mantenere la virtù, così dobbiamo chiedere di inviarci il Santo Spirito di temperanza, perché senza essere padroneggiati possiamo dare il giusto co posto alle cose e così ritrovare la comunione sia con Dio che con i fratelli. Fratelli, in fondo abbiamo avuto la raccomandazione: siate temperanti, vigilate perché il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Il combattimento e la vittoria sono possibili solo con e nella preghiera. Gesù è diventato vittorioso sul tentatore con la preghiera e la vigilanza del cuore è richiamata costantemente. La vigilanza significa custodire il proprio cuore, custodire i propri occhi, custodire la propria famiglia e chiedere lo Spirito Santo per essere vigilanti. Questo ci aiuterà perché, ricordate, le parole, ecco io vengo come un ladro, beato chi è vigilante. Ecco, ai discepoli Gesù ha insegnato il Padre nostro. Nel Padre nostro c'è tutto un po' l'essenza del nostro essere, adorare lo Spirito, adorare la verità, essere sì nel mondo, ma non del mondo, perché la preghiera ci aiuta a vivere in modo semplice, anche per chi ci ha fatto soffrire. Preghiamo per la pazienza, preghiamo per la temperanza, preghiamo per le virtù, invochiamo il Santo Spirito che aiuti tutti noi e tutti voi nella vita quotidiana. E, come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione che avete dato a questa nostra trasmissione. Vi chiedo, come sempre, l'aiuto per la Radio Buon Consiglio perché possa sempre di più crescere nella divulgazione. Aiutate, le suore che sono, sempre pronti con l'aiuto nostro nella preghiera. Ricordatevi che nessuna preghiera è mai inascoltata, quindi dedicate un po' di tempo della giornata per chi può alla Santa Messa, per chi non ha possibilità quella quotidiana. Ricordatevi sempre il precetto domenicale perché non si va in paradiso essendo dei cattolici non praticanti, se esiste il cattolico non praticante, ma si va con le opere, certamente con la preghiera e con il rispetto dei comandamenti, e tra questo c'è sempre quello del santificare le feste. Ricordatevi che nella Santa Messa possiamo chiedere tutto e nella memoria del sacrificio di Gesù, lui ci darà i doni necessari per la nostra vita. Grazie a tutti voi e santa proseguimento di giornata. Ave Maria.